Al testo e vi ho messo qui, vedete queste immagini, siccome io poi mi occupo di catechesi e il mio compito anche di farvi conoscere queste cose, stiamo mettendo sul canale YouTube Catechisti Roma, c'è un canale apposta, dei video sulla formazione dei catechisti per aiutare un po', per esempio come parlare di Adamo ed Eva, il serpente, i sette giorni, la costola, eccetera, o i doni dello Spirito Santo, come parlare dei l'ultimo è sulla scienza, lussuria, castità, cioè sono legati a un vizio, una virtù, come li fa San Filippo Neri, per dare un po' del materiale. Se volete guardateli e se vi piacciono fateli girare ad altre persone che conosco. E seconda cosa di pubblicità, se vi fa piacere, chi è interessato, se ci lascia la posta elettronica dopo, possiamo mettervi dentro la newsletter per far solo girare le cose che fate in vista anche del convegno sulla catechesi. Allora, vorrei partire da una premessa che mi sembra importante e poi entro subito nel testo, nei suoi punti fondamentali. Noi siamo in un periodo in cui abbiamo vissuto dei pontificati molto diversi. Pensate alla differenza fra Papa Benedetto e Papa Francesco, no? E io credo che proprio la compresenza, l'amore che hanno l'uno per l'altro, pensate che adesso lui canonizzerà Papa Giovanni Paolo II e Papa Giovanni XXIII, cioè ci fa capire che noi dobbiamo vivere un amore al Papa in quanto tale, valorizzando il dono specifico di ogni Papa. Cioè guai se noi ne scegliessimo uno contro gli altri, Benedetto contro Francesco, Francesco contro Benedetto, Benedetto e Francesco contro Giovanni Paolo II, no? Ma anzi, la grazia di Dio è proprio che ci sta facendo camminare arricchendoci di doni continui. Se volete, butto lì subito una cosa, io credo che il grande lascito di Papa Benedetto per la catechesi, per la Chiesa, sia il tornare a riscoprire la ragionevolezza della fede, il logos, il senso, le parole che possono spiegare. Voi sapete che tanti ragazzi perdono la fede perché noi non siamo intelligenti, perché noi non spieghiamo appunto la costola, la creazione, il peccato, chi è veramente Gesù, cioè c'è un bisogno di comprensione, no? E il dono, questo dono deve restare secondo me nella sua limpidezza, e il dono di Francesco è diverso, è complementare secondo me, vanno esaltati entrambi i doni, cioè siamo tenuti a raccogliere, come papà e la mamma sono diversi, cioè sono splendidi tutti e due, non sono uguali, no? Il dono di Francesco, lo vediamo subito in questo testo, è l'agape, la misericordia, l'apertura che vediamo nei suoi gesti, cioè è questo Vangelo che si fa subito accoglienza di ogni persona. Lui dice sempre, tanto alcune cose le hanno già dette, non c'è bisogno che le ripeta, io voglio mostrare la misericordia di Dio, voglio mostrare la vicinanza, e vedrete come questa cosa emerge immediatamente nel testo e indica uno stile della catechesi, che è uno stile di vicinanza alle persone, uno stile della vita parrocchiale, della carità, della cultura, eccetera, che è uno stile di vicinanza. Possiamo dire, primo punto, che il documento, per esplicita dichiarazione del Papa, non è un documento sistematico. Se voi andate appunto al numero 16 all'inizio, lui dice ci sono innumerevoli temi, e numero 18 non l'ho voluti trattare tutti, ma questi aiutano a delineare un determinato stile evangelizzatore. Qui c'è questa parola, stile, che è un atteggiamento di fondo che il Papa mostra in tanti aspetti, e vedete che subito il versetto che cita, Filippesi 4:4, siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. La lettera ai Filippesi viene chiamata anche dagli studiosi la lettera della gioia. Paolo, che pure è in prigione, che pure è in un momento molto difficile, dice siate felici, siate lieti nel Signore, no? Direi che questo caratterizza, cioè Papa Francesco vuole farci riscoprire che Vangelo vuol dire gioia, Vangelo vuol dire letizia, no? E lo vediamo dai suoi gesti, lo vediamo dal sorriso, dal bacio, dal toccare le persone, dallo stare bene. Io oso dire una cosa che dovrebbe essere vera di ogni catechista, di ogni papà, di ogni mamma, di ogni lavoratore, di ogni diacono: è felice di essere Papa. Cioè sta bene nella sua veste, sta bene nel suo compito, no? Si vede subito se una mamma è contenta di essere mamma, si vede che lui è stanco e lui è una persona anziana, cioè non è una persona che fa una vita facile, ma si vede che è felice di fare quello che fa. Cioè questo state lieti non è una pura enunciazione, no? Ma è la gioia di una vita, no? Si vede subito se un catechista è contento di essere catechista, lo vedremo che ritorna questo. Non è uno che comincia dicendo: ah, ma i genitori non credono, i bambini non capiscono niente, il parroco è così, Don Andrea è così, il Papa è così, i giornali sono così. No, a lui la gioia, cioè lui è felice in questo contesto difficile di essere colui che ci mette qualcosa di nuovo. Cioè non è un lamentoso, non è uno che parte dal negativo, ma è uno che parte dalla letizia che ha nel cuore di essere ciò che è, perché il mondo ha bisogno esattamente di lui, ha bisogno che sia proprio lui a portare il Vangelo. E questo stile di annunzio del Vangelo, questo stile di letizia, di cuore lieto di essere cristiano, di cuore lieto di portare il Vangelo, lo vediamo nel testo in tre grandi aspetti, ci torneremo poi più volte, ma mi sembra importante indicarli subito. Li ho messi punto 2a, 2b, 2c, vedete che sono enunciati. Noi siamo dinanzi a tre problemi, a tre situazioni, a tre realtà, e il Papa cerca di mostrare come sono intrecciate. La prima questione: noi dobbiamo essere lieti di annunziare il Vangelo. No, non di annunziare i singoli punti del Vangelo, cioè a volte, dice il Papa, noi siamo preoccupati di singoli punti, dovremmo invece lasciare i singoli punti e andare al centro. Qual è il centro del Vangelo? Che cosa noi diciamo al mondo? Il centro del Vangelo non sono il celibato dei preti, i preservativi, la questione della politica, la questione... cioè, ma il cuore del Vangelo è che Dio, il Dio sconosciuto, nella sua misericordia in Cristo è venuto in mezzo a noi. Se ci pensate, questo è un invito a essere intelligenti, anche a essere furbi, ad essere allegri, se voi andate in una casa, la prima cosa che vi chiedono è: ma si può dare la comunione ai divorziati, sì o no? Ma i gay? Ma i preservativi? Ma il Papa dice: attenzione, questo non è il cuore del Vangelo. A volte noi dobbiamo, con furbizia, anche con intelligenza, dare una risposta, far capire che noi sapremmo rispondere a queste cose, ma andare al cuore. Ma l'uomo, se non ha Dio, può essere felice? Ma Dio esiste o non esiste? Ma Dio ci vuole? Ma una persona che ha commesso l'aborto può essere perdonata? Ma esiste una misericordia che salva un omicida? Ma che cosa avviene del male? Ma far nascere un bambino vale la pena, o è meglio morire da single, da zitelli, da scapoloni, senza diventare padre? Cioè andare al cuore della vita, no? È interessante che questo lo vediamo nel punto B, se voi andate a pagina 2. Allora, punto 2A, in realtà il suo centro, la sua essenza è sempre lo stesso. Cioè in ogni epoca annunziare il Vangelo non vuol dire fare una cosa diversa, ma vuol dire andare sempre allo stesso cuore, e il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo morto e risorto, e gli rende i suoi fedeli sempre nuovi, quantunque siano anziani, riacquistano forza, mettono ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. È una citazione da Isaia. Pensate che questo brano lo aveva sottolineato sulla sua Bibbia Ayrton Senna, il grande pilota di Formula 1 che poi è morto in un incidente, no? Cioè lui da pilota e invidiava, lui era credente, era cristiano, e si rifletteva su come si poteva correre sempre nella vita, no? Come si fa anche da anziani, come si fa quando parti in ultima fila nella griglia della Formula 1, come si fa a correre senza stancarsi, no? L'annunzio è che questo Dio sempre nuovo è l'unico che ti dà la forza di correre senza stancarsi, cioè questo Dio rende nuova la vita dell'uomo, no? Ma appunto, punto 2b, questa cosa non è una cosa che si fa prima, si fa all'inizio e poi la si dimentica, e poi dopo c'è la catechesi, poi dopo c'è la preparazione al matrimonio, poi dopo c'è la catechesi, la lezione divina, c'è la messa. Queste cose sono il problema di sempre. Se voi guardate alcuni passaggi che sono più avanti, il Papa dice: quando diciamo, ve l'ho messo in maiuscolo, l'ho reso maiuscolo perché sia più facile trovarlo, numero 164, quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superano. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annunzio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi, che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe, in tutti i suoi momenti. Che cosa vuol dire? Che noi, cosa succede? Che noi, non so, viene un bambino e noi, a volte, non parlo di voi che siete bravissimi, ma rifletto sulla situazione italiana, a volte, e io, a volte alcuni catechisti dell'Italia ragionano così: il bambino è già credente, io devo preoccuparmi di farlo preparare alla comunione, no? Non devo preoccuparmi di fargli scoprire che è bello essere credente, perché questo lo do per scontato, anzi, se lui non sa che è bello essere credente mi lamento perché è stato educato male, ma io mi preoccupo di spiegare cos'è la comunione, no? No! A un bambino tu lo devi fare innamorare del fatto che non c'è l'ateismo, che il mondo non è inutile, che non andiamo verso la morte, ma che la vita ha un senso. Ma quando quel bambino sarà diventato ragazzo, si sarà già dimenticato tutto quello che ha fatto. Non è strano che un catechista delle cresime si trovi dinanzi a un ragazzo che dice: non me ne frega niente, va in barza, come si... Perché quel ragazzo di nuovo deve capire perché vale la pena credere. Cioè, il problema di un ragazzo delle cresime non è perché devo fare la cresima, o se volete è esattamente perché devo fare la cresima. Cioè, non è come si fa la cresima, ma perché la devo fare. Perché devo fare la cresima? Perché vale la pena essere cristiani in terza media? Me lo spiegate? Guardate che a volte, ripeto, non parlo di voi, a volte noi ci dimentichiamo di spiegare perché vale la pena fare la cresima e essere cristiani, che è invece il cuore dell'annunzio, no? Io faccio un esempio, ogni tanto dico, quando ero catechista ho cominciato a fare il catechista delle cresime a 19 anni, prima riunione i ragazzi me li mettevo intorno, gli dice, cioè mi sentivo molto bravo, molto fico, perché li mettevo in crisi, secondo me, gli dicevo: ma siete venuti liberamente o vi ci hanno mandato i vostri genitori? Andrea, non mi frega niente, mi ha obbligato mio padre. Questo già lo sappiamo, cioè essere una signora di annunzio vuol dire che noi sappiamo che loro non hanno la fede. Il problema è, dopo che loro hanno detto che non gli va di venire, che cosa noi gli diciamo per dire che hanno fatto bene a venire? Cioè, perché avete fatto bene a venire? Questa è la cosa difficile. La cosa difficile, cioè, distruggere le cose è facilissimo, ma dire perché vale la pena fare un cammino di cresima, che ci guadagni, che ci perdi se non lo fai, no? Noi dobbiamo conquistare, cioè non è che possiamo dire: il primo annunzio l'hanno fatto quelli della prima comunione, adesso noi non facciamo il primo annunzio perché l'hanno già fatto, noi diamo per scontato, no? Prendete un ragazzo del liceo, secondo voi un ragazzo che comincia a studiare filosofia, Freud, cioè vi crede, cioè lui è convinto che la fede è salda, è bella, dice: ma ste cose, figurati, sono tutte balle, il professore di filosofia mi ha detto. Cioè, noi dobbiamo di nuovo ritornare al cuore della fede. È il cuore della fede quello che ti fa stare attaccato a Dio, è un cuore da riscoprire sempre. Così il matrimonio, così l'età giovanile, così il diventare padri, così il battesimo, così l'essere adulti, così l'essere lavoratori. Ma vale la pena essere cristiani nell'Italia di oggi? Allora vedete che a me interessa mostrare questo nel discorso del Papa. Abbiamo letto questo brano 164, non è che c'è l'annunzio e la catechesi come fossero due cose separate, ma in realtà noi non sappiamo, noi ci troviamo con la vita, non è astratta, non è organizzata dai libri, noi abbiamo delle persone che stanno con noi e non sanno ancora se vale la pena credere. Sono delle persone che sono già battezzate, hanno già la comunione, non sappiamo, sono delle persone che chiedono il matrimonio, sono delle persone, noi non sappiamo se, e il nostro compito è di farli innamorare della fede. Questo è siate lieti, l'Evangelii Gaudium, una gioia di annunziare, no? Cioè in ogni passaggio della vita, quelli sacramentali, quelli non sacramentali, quelli vitali, quelli della malattia, quelli della gioia, si tratta di dire: è bello credere e io te lo mostro con la mia vita, la mia testimonianza, la mia parola, eccetera, no? Notate che il numero 174 dice una parola che è fondamentale, secondo me, nel discorso, e ci fa capire, poi ci torneremo, perché il Papa è popolare nella catechesi, cioè vuole che i sacramenti si diano, vuole che si battezzino i bambini piccoli, vuole che noi abbiamo il coraggio di non rimandare i battesimi. Dice a un certo punto, numero 174, abbiamo ormai superato quella vecchia contrapposizione fra parola e sacramento. Cioè, se uno dice, ah, ma ci viene prima 7 anni di cammino di fede e poi dopo ti do il sacramento, è un'idea vecchia, perché invece le persone trovano la fede a volte tramite il sacramento. Cioè, la persona normale che non ha la fede, attraverso il sacramento può trovare la fede, ma altre volte invece trova prima la fede e poi chiede il sacramento. Cioè, non c'è una contrapposizione che è solo nella testa razionalista di chi non è a contatto con la gente. Noi abbiamo dei ragazzi lontanissimi dalla fede, vengono al corso al matrimonio ed escono che sono ritornati emotivamente, affettivamente vicini al Signore. Abbiamo delle persone che invece non ci ritornano. Cioè, è l'evangelizzazione, avviene anche dentro i sacramenti, avviene vedremo con la carità, con la povertà, avviene in tanti modi. Dobbiamo renderci conto che c'è bisogno di annunziare il Vangelo e c'è bisogno di una formazione più ordinata, che è la catechesi, è il punto 2b, che è quello che noi facciamo abitualmente, ma non dobbiamo dimenticarci che in questa formazione ordinata c'è sempre da tornare a toccare il cuore, perché le persone capiscano che il Vangelo è bello. E del punto 2b, mi interessa dirlo subito, poi ci torneremo, è il punto di cui il Papa parla di meno. Cioè, noi non troviamo nell'Evangelii Gaudium, non troviamo una riflessione organica sulla catechesi, per esempio sul catecumenato, il battesimo degli adulti, sul battesimo dei bambini. Cioè, questa cosa, proprio perché è un testo che è... Il testo si concentra più sull'annunziare il Vangelo e sulle conseguenze sociali, sulla dimensione sociale, che è il punto 2c nella mia sistemazione, per darvi un'idea, adesso ci arrivo subito, no? Questo punto 2b è qualcosa che lui non affronta. Noi dobbiamo saperlo, che non troveremo un quadro ancora completo, ma dobbiamo andare, vedremo per esempio al Lumen Fidei, alla prima enciclica che lui ha scritto, se vogliamo avere un orizzonte più chiaro di questo, no? Il terzo punto è la dimensione sociale dell'evangelizzazione. Il terzo punto di questo, cioè, lui affronta lo stile nell'annunzio stesso, nella catechesi e nella dimensione sociale del Vangelo. Cos'è questo terzo punto? Lui dice, numero 176, nessuna definizione parziale e frammentaria può dare ragione della realtà ricca, complessa e dinamica quale quella dell'evangelizzazione, senza correre il rischio di impoverirla e perfino di mutilarla. Qui fa riferimento a Paolo VI. Le mie preoccupazioni a proposito della dimensione sociale dell'evangelizzazione, precisamente perché se questa dimensione non viene esplicitata, si corre sempre il rischio di sfigurare il significato autentico proprio dell'evangelizzazione. Che cosa vuol dire questa cosa? Provo a farvi capire dove il Papa ci sta provocando e guidando, incoraggiando, no? Il Papa ci sta dicendo che la dimensione morale, nel senso più alto, non moralistica, non la dimensione delle piccole, questo sì, questo è perché, ma la dimensione, cioè, se tu diventi cristiano, la tua vita sociale cambia. Cambia la tua visione della povertà, del denaro, della ricchezza, della moglie, dei figli, dell'aborto, della famiglia. Questa dimensione sociale è fondamentale, perché se il Vangelo non cambiasse niente della vita dell'uomo, della donna, dei bambini, dell'handicap, dei poveri, degli immigrati, ma a cosa serve essere cristiani? Cioè, questa dimensione sociale non è una conseguenza esterna al Vangelo, ma fa parte del Vangelo stesso, al punto che, paradossalmente, io delle volte posso parlare prima della dimensione sociale, perché attraverso quella la persona capisce la novità del Vangelo. Vi faccio un esempio. Pensate al cammino delle cresime, no? Di nuovo non parlo di voi, no? A volte, io sono un biblista, io amo molto la scrittura, ma noi a volte corriamo il rischio di parlare con i nostri ragazzi solo di Giovanni, Marco, Matteo, Luca, Atti, Isaia, Coelet. Cioè, ma quel ragazzo c'ha la scuola? Se io non esplicito che la sua fede lo porta a vivere un modo di studiare diverso, lui c'ha la sua paghetta, c'ha il suo iPad, c'ha dei soldi, se lui non si rende conto che l'essere cristiani vuol dire mettere mano al portafoglio e fare dei gesti di carità, dice, ma allora la fede è separata dalla vita, non serve a niente. Se un ragazzo non gli parlo dell'innamoramento, della famiglia, del diventare padre, lui dirà, vabbè, la fede, ok, mi parla della preghiera, mi parla delle cose di chiesa, ma la mia vita è da un'altra parte. Solamente quando io mostro che la fede illumina la vita, allora la persona non rimpicciolisce il Vangelo, ma si rende conto della grandezza, dell'ampiezza del Vangelo. Mi seguite? Capite quello che voglio dire? Cioè, capite che non è facile, però è una cosa semplice, in qualche modo Giovanni Paolo II l'ha detto, Paolo VI l'ha detto Papa Benedetto, ma ci indirizza, cioè ci fa capire che noi in un cammino di formazione delle coscienze della persona adulta, noi non dobbiamo solo spiegare i Vangeli, che è il primo punto se volete, no? Ma noi dobbiamo mostrare cos'è la vita, per esempio, sobria. Cosa vuol dire vivere da persone semplici che donano? Perché la carità è dentro il Vangelo. La carità non è una conseguenza semplice del Vangelo, ma la carità è dentro il Vangelo stesso. Vi faccio un esempio concreto, per esempio i padri di Assisi, che fanno i cammini, diciamo, di riscoperta della fede, mi ha sempre colpito questa cosa, che quando il terzo giorno che stanno con i ragazzi, che vanno lì dopo tanto tempo, per esempio, che non sono mai stati a messa, sono lontani, gli dicono, adesso vi chiediamo una cosa, adesso, senza dire niente a nessuno, allora voi ragazze prendete la cosa più preziosa che avete e tornate a casa, la regalate in segreto, la vendete e date i soldi per i poveri. Avete un anello? Avete una collana di perle? Avete voi maschi una racchetta da tennis? Avete comprato un iPad che vale? Allora voi vendete questa cosa per dimostrare che siete liberi di seguire il Signore e di fare la carità, no? Questa cosa non è un'opera di carità, ma è dentro il Vangelo stesso, perché se una persona dice che il Signore mi libera perché io voglio cercare Lui, vuol dire anche che io divento libero di toccare, per esempio, i miei beni. Allora, questa dimensione sociale non è una cosa che viene dopo, ma sta dentro l'annunzio. A volte vi può capitare, per esempio, con dei ragazzi di fare un campo di servizio, di fare un'attività per i ragazzi più piccoli nell'oratorio, di fare il Grest, di fare un'attività. A volte vi accorgete che voi annunziate il Vangelo facendo quel cammino di servizio. Pensate cosa vuol dire parlare a un ragazzo del matrimonio, per esempio, no? Dire, a me colpisce molto, quando voi parlate a un ragazzo seriamente, capitato con un sacerdote, con qualcuno di voi, c'era Tiziana o forse è successo, no, c'erano le ragazze più piccole e gli diceva, erano 16 anni, ci pensate, 16 anni, fra non so, 14 anni, fra 10, dentro il vostro grembo ci sarà un bambino. Dovrete essere generose come donne, sarete madri, dovrete essere piene di saper rinunciare a voi stesse, al vostro fisico, alla vostra forma perfetta, perché sarà più importante di essere belle, dare. C'era un silenzio incredibile perché loro si sentivano colpite nella verità della conseguenza del Vangelo che ti dice di essere persona che ama. I ragazzi maschi ridevano un po' come cretinetti, e allora lui si rivolge a loro e fa, e voi maschi, voi ridete, ma voi sarete i padri di quei bambini, cioè non è che voi morite senza figli, voi dovrete insegnare a quei bambini il bene e il male, dovrete avere le idee chiare su cosa dire, quale regole dare, a che ora si va a dormire, dovrete sacrificarvi, dovrete rinunciare. Era la prima volta che questi ragazzi si sentivano affrontati seriamente sul tema della vita affettiva, la vita morale, la vita dell'amore e così via. Allora, questa dimensione sociale del Vangelo non è una cosa diversa dall'annunzio del Vangelo e della formazione sistematica. Capite che queste tre cose, l'annunzio del Vangelo, la formazione più ordinaria e le dimensioni sociali, si intrecciano. Cosa viene prima? Incontro uno per strada e gli dico converti che crede al Vangelo? O viene prima che viene a fare... Può darsi, qualcuno diventerà cristiano perché io gli dico diventa cristiano. Qualcuno riceverà l'annunzio mentre sta facendo un cammino sacramentale, qualcuno riceverà l'annunzio mentre sta facendo un cammino di scelte morali, di scelte per i poveri, di servizio per le missioni. Noi non lo so, ma queste cose si intrecciano in un nesso che il Papa ci invita a tenere presente. Notate al numero 177, pagina 3, il kerygma. Kerygma è una parola greca che viene dal è un sostantivo, viene dal verbo kerusso. Kerusso vuol dire annunzio, cioè annunziare. Io ti annunzio, kerusso ton evangelion, io annunzio il Vangelo, per esempio. Kerygma. ma il sostantivo è l'annunzio. Il Papa usa questa parola che in greco sintetizza questa cosa. Il kerygma possiede un contenuto ineludibilmente sociale. Nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l'impegno con gli altri. Cioè questa cosa fa parte del Vangelo. Non è che c'è il Vangelo che riguarda solo Gesù, la vita eterna, ma nel cuore del Vangelo c'è Gesù, la vita eterna, il Padre, la Trinità, e c'è insieme la vita con gli altri, no? Numero 183 dice: nessuno può esigere da noi che releghiamo la religione alla segreta intimità delle persone, senza alcuna influenza sulla vita sociale e nazionale, senza preoccuparci per la salute delle istituzioni della società civile, senza esprimersi sugli avvenimenti che interessano i cittadini. Cioè, noi non è che possiamo essere cristiani in sacrestia e il mondo va per la... Noi siamo cristiani mostrando come il Vangelo ci invita a vivere da cristiani nel mondo. Il nostro ruolo non è solo privato, ma è pubblico. Battuta, questo è interessante, l'avesse detto Benedetto XVI l'avrebbero ucciso i giornalisti. Papa Francesco, con il suo atteggiamento positivo, eccetera, riesce, può dire questa cosa che è fondamentale nella fede della Chiesa, cioè non c'è fede senza dimensione pubblica. Vedremo che il Papa parlerà di alcune questioni concrete, poi dopo ci arriveremo alla fine del secondo incontro, quando parlerà delle dimensioni sociali. Mi seguite sempre?
Sì.
Sì? Ottimo. Terzo punto. La gioia dell'annunzio vince la tristezza, un piacere che reclama la gioia. Allora il Papa all'inizio si sofferma, per spiegare questa cosa, su un punto che è importante. Il grande rischio del mondo attuale, con la sua molteplice ed opprimente offerta di consumo, è una tristezza individualista che scaturisce dal cuore comodo e avaro, dalla ricerca malata di piaceri superficiali, dalla coscienza isolata. Notate, questo è l'atteggiamento, se volete, proprio educativo, lo stile, no? Vediamo lo stile. Il Papa non dice cattivoni quelli che si occupano solo dei soldi, delle vacanze, delle pellicce, delle macchine. Dice quelli che fanno questo diventano tristi. Cioè non è un discorso moralistico, non lo dovete fare, ma è un discorso, anzi, gioioso. Attenzione, perché il Vangelo è importante? Perché se non c'è Dio, se non c'è la carità di Dio, se non c'è la speranza di Dio, in realtà vivere una vita secondo l'individualismo del mondo rende le persone insoddisfatte, rende le persone incapaci di godersi la vita. È la tristezza. Notate, la parola tristezza è importante. Se il Vangelo, se noi fossimo già lieti, a cosa serve diventare cristiani? A cosa serve il Vangelo? Cioè, se tutti fossero contenti della vita, tutti sapessero amare, sapessero fare delle famiglie belle, tutti fossero, ma allora il Vangelo a che serve? No, attenzione, non facciamoci ingannare. Voi sapete che la pubblicità, per vendere le cose, vuole sempre farti credere che sono tutti contenti e che se sono tristi, sono tristi perché non hanno ancora comprato l'ultimo modello della Mercedes con il suo logo, non hanno comprato l'ultimo iPad perché non hanno ancora WhatsApp. Se voi guardate, a me viene da ridere, le persone, a volte le incontrate dei giovani, non parlano di cosa si dicono, ma tu hai Vodafone? Ah, ma Vodafone prende in quella zona? No, perché io Tim, sì, però WhatsApp, cioè io non riesco a mandare una foto, cioè loro qua si occupano della tecnologia. Ma che cosa vuol dire essere felici? Che cos'è la felicità, no? Non è un discorso moralistico, ma è un discorso su il cammino che porta a trovare la pienezza della nostra umanità attraverso la fede, no? Quando la vita interiore si chiude, il numero 2, siamo proprio all'inizio, no? Cioè è la linea che sta dando. Quando la vita interiore, la vita dell'anima, la vita del cuore, la vita dell'uomo si chiude nei propri interessi, non vi è più spazio per gli altri, non entrano più i poveri, non si ascolta più la voce di Dio. Notate, è un discorso essenziale, cioè qui stiamo annunziando il Vangelo, cioè stiamo dicendo che l'uomo, se si fa prendere dal ciarpame, si dimentica degli altri, si dimentica di Dio, diventa triste. È qualcosa di essenziale. Non stiamo parlando di Luca 7, di Marco 5, che è bellissimo, che è importantissimo, Stiamo parlando del cuore, del motivo per cui l'uomo, per essere felice, può avere tutta la tecnologia del mondo, ma se non ama, se non ha gli altri, se non ha Dio, non sa se vale la pena vivere. Al numero 7 cita Paolo VI. Paolo VI, questo altro grande papa, aveva fatto un documento sulla gioia, Gaudete in Domino, e Papa Francesco, che si ricorda dei papi precedenti, cita Paolo VI, un papa gigantesco, se volete, per certi aspetti simile a Benedetto, un papa più intellettuale, non era amato dalla gente perché era timido, perché era introverso, eccetera, mentre era più amato Giovanni Paolo II, ma noi, il Signore ci ha donato continuamente Pio XII e poi Giovanni XIII, Paolo VI e poi Giovanni Paolo II e Giovanni Paolo I, Benedetto e Francesco, cioè ci fa vedere continuamente la grandezza dei suoi doni. Notate questa frase di Paolo VI che Papa Francesco si ricorda: la società tecnologica ha potuto moltiplicare le occasioni di piacere, ma essa difficilmente riesce a procurare la gioia. Qui si usano due termini molto interessanti, il piacere e la gioia, che sono legati, ma sono diversi. La società tecnologica ti dà possibilità di piacere, ma difficilmente ti dà la gioia. Che cos'è la gioia? Che cos'è la gioia? Nel video che abbiamo appena messo sul dono della scienza per vincere la lussuria e vivere nella castità, i rapporti, nell'amore vero, una delle cose che abbiamo voluto sottolineare è questa, no? Il piacere ha una regola che non gli viene data dall'esterno, dalla Chiesa, ma il piacere ha una sua regola interna. Se tu tradisci la regola interna del piacere, ti trovi infelice. Faccio un esempio per farvi capire: il piacere e la gioia, no? Cioè, pensate alla sessualità, no? Se una persona va con una prostituta, perché quel piacere lo rende triste? Non perché non ha provato piacere, cioè non è che la Chiesa dice non ci devi andare perché del piacere, anzi, il piacere viene da Dio. Ma il piacere, siccome finisce, chiede che dopo, una volta che finisce, ci sia la gioia dell'amore, che quell'uomo rispetti quella donna, quell'uomo stimi quella donna. Se nasce un bambino, quell'uomo è fiero di diventare il padre di quel bambino. Se c'è quell'amore, il piacere, quando finisce, viene abbracciato dalla gioia. Se non c'è quella gioia, il piacere, quando finisce, mi fa sentire vuoto. Quindi è una regola interna del piacere, non è che noi diamo al piacere cerchiamo di castrarlo, ma è lui che chiede dell'amore. Pensate, per fare un esempio analogo, no? Un ragazzo che sta fino alle 4 di notte a chattare su WhatsApp, poi sul momento prova, è tutto eccitato, deve parlare, deve scrivere, deve parlare col mondo intero, poi dopo va a dormire alle 4, si alza la mattina stanchissimo e dice: perché ho sprecato tutta la notte? Che cosa ho combinato? Mi è servito a fidanzare, mi è servito a fare un'amicizia vera. Ho sprecato un sacco di tempo navigando in cose inutili, vedendo miliardi di immagini. Cioè, il piacere, se non ha un significato, non diventa gioia. Il piacere ha bisogno di una gioia per essere un vero piacere. Se invece voi vivete un gesto sessuale con un marito, con una moglie, con una persona dove c'è la promessa, dove c'è, se nasce un bambino siete felici, c'è la tenerezza, c'è la convinzione di camminare verso il bene, quella gioia resta sempre, permane. Allora ecco perché l'Evangelii Gaudium, cioè la nostra società, conosce il piacere, ma conosce veramente la gioia? I nostri ragazzi, i nostri adolescenti, i nostri adulti, i nostri anziani sono pieni di piaceri, fanno mille viaggetti e sabato sera hanno mille discoteche, mille tecnologie, mille cose, comprano mille vestiti, ma poi dopo dicono: che bella la vita, io sono felice, sto amando, la mia vita ha un senso, sto costruendo delle cose, giorno dopo giorno mi amo di più, ho costruito. Questo è la grande questione, no? Quarto punto, mi seguite sempre? Sì. Proprio perché la fede è gioia, non può che essere annunziata. Il Papa all'inizio vuole dire che se la fede è gioia, se è vero che la fede fa capire la gioia che dà addirittura significato al piacere, allora io la devo annunziare. Voi sapete che c'è questo discorso strano, che è il discorso che noi sentiamo tante volte: voi siate pure cristiani, ma non ci rompete le scatole. Perché dovete parlare della fede ai bambini, ai fidanzati, ai moribondi, agli adulti, sui giornali, su YouTube, su Facebook? La fede ve la tenete perché sono cavoli vostri, no? Il Papa dice: se qualcuno, numero 8, pagina 4, se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? Cioè, se io ho trovato la gioia, ma come potete impedirmi di dire la cosa bella che ho trovato? Il bene tende sempre a comunicarsi. Questa frase è una frase di Tommaso d'Aquino, su cui scherzavamo prima, bonum diffusivum sui, il Papa non lo cita, ma è una frase tipicamente tomista. Il bene tende spontaneamente a comunicarsi. Se una donna è felice che aspetta un bambino, ma va dalla mamma, glielo dice subito. Sapete che c'è un'antica regola, si dice per 12 settimane è meglio che non lo dici, perché si deve essere sicura. In realtà tu friggi finché non l'hai detto, devo sapere il mondo intero. Ogni esperienza autentica di verità e di bellezza cerca per se stessa la sua espansione. Cioè, come fate a dire che noi non dobbiamo parlare di Gesù? Scusate, ma se ho visto un bel film, ma non lo dico ai miei amici, vallo a vedere. Io ho visto Hannah Arendt, un film di Margherita von Trotta, c'è stato pochissimi giorni, dicevo andate, non perdete l'occasione, un film meraviglioso. Cioè, senti, scopri un cantante nuovo, vai a vedere un sentiero di montagna, vai a vedere, andateci! Solo delle cose brutte noi non parliamo. Cioè, se io dico, se quel ristorante fa schifo, gli dico non ci andare o non ne parlo perché mi ha rifilato la sola, gli ho dato 40 euro e la carne era pessima, la pizza era bruciacchiata e senza sapore. Ma se un ristorante è buono, io lo dico. E la fede, non volete che sia questo? Questo noi dobbiamo, capite, ci incoraggia il Papa a annunciare il Vangelo, ci dice non abbiate paura, se una cosa è bella, se voi siete convinti che il Vangelo è bello, è chiaro che diventerete catechisti, ma diventerete catechisti perché volete comunicare una cosa bella, perché non state fregando il bambino, anzi gli state dando quella cosa bella di cui il bambino ha bisogno, così il fidanzato, così il catecumeno, così l'adulto e così via, no? Numero, ho fatto un salto, ho avvicinato a questo testo perché appunto il testo ha un suo andamento ma ha dei punti che si collegano. Numero 265. A volte perdiamo l'entusiasmo per la missione dimenticando che il Vangelo risponde alle necessità più profonde delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone: l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno. Cioè, se noi ci scoraggiamo di parlare con un ragazzo, con un bambino, di fare una lezione divina, di stare con i poveri, perché noi ci dimentichiamo che in realtà lui ha bisogno di questo. Invece noi possiamo trovare lo slancio dell'annuncio del Vangelo ricordandoci che veramente le persone hanno bisogno di questo. Pensate, io questo per esempio lo spiegherei ai genitori, sarebbe un annunziare il Vangelo. Se voi avete i genitori dei bambini delle comunioni, io gli direi, loro hanno, anche se non lo dicono, loro dentro di sé hanno questo tarlo, ma non sarà che il bambino viene in qualche modo rovinato dal fatto che gli parlo del Vangelo, non sarà meglio che lo lascio diventare grande, poi deciderà lui. No, perché lui ha bisogno di avere speranza. Il bambino a 5 anni dice: mamma, se tu muori mi amerai ancora? Come potrai amarmi se muori? Il bambino è lui che chiede se c'è una vittoria sulla morte, è lui che chiede se noi siamo stati creati o se noi siamo dalla scimmia. Lui vuole sapere da dove veniamo noi. Mamma, ma se il mondo l'ha creato Dio, Dio chi l'ha creato? Da dove viene l'uomo? Io sono nato per caso o la mia vita ha un significato? Cioè, il bambino ha, è una sua esigenza. Noi facendo la catechesi non solo non lo invadiamo, ma anzi, noi se non facessimo la catechesi lo lasceremmo senza risposta alla sua domanda più vera. Per questo vale la pena annunziare il Vangelo, perché l'annuncio del Vangelo risponde, è l'unica risposta alla domanda vera che il bambino, il giovane, l'adulto ha. Numero 266, non si può perseverare in un'evangelizzazione piena di fervore se non si resta convinti, in virtù della propria esperienza, che non è la stessa cosa aver conosciuto Gesù o non conoscerlo, non è la stessa cosa camminare con lui o camminare a tentoni. Cioè, da dove nasce l'annuncio del Vangelo, la gioia, la sua gioia, la gioia di Papa Francesco, di stare in mezzo a tutti, di abbracciare tutti, di toccare gli atei, i malati, gli ebrei, ogni persona? Dal fatto che il Vangelo, lui, la sua esperienza è che il Vangelo è realmente una ricchezza che cambia la vita, e quindi io voglio metterti in contatto con una cosa bella, con la cosa più bella e più necessaria che c'è. Numero 267, noi evangelizziamo per la maggior gloria del Padre che ci ama. Qui si vede Papa Francesco gesuita, chiaramente ad maiorem dei gloriam. Cioè, ma in fondo noi perché evangelizziamo? Perché? Per dare gloria a Dio, perché noi vogliamo che Dio sia amato, perché Dio è glorioso, perché Dio è bello, perché Dio è meraviglioso. Noi perché siamo catechisti? Perché ce l'ha chiesto Don Vito, certo. Perché Don Vito ha il dovere di chiedere alle nuove catechiste, ai nuovi catechisti di essere. Ma noi evangelizziamo, cioè Don Vito è il ministro di cui Dio si serve, perché noi diventiamo servitori della sua gloria. Noi siamo uomini nati per lodare la gloria di Dio. Se noi non lodiamo la gloria di Dio, abbiamo sbagliato la nostra umanità. Numero 268, notate il titolo, il piacere spirituale di essere popolo, il piacere, qui c'è un piacere spirituale, parola molto bella, che cosa che noi dobbiamo spiegare per esempio ai ragazzi delle cresime, che non ci sono solo i piaceri materiali, ma avere una ragazza che è buona è un piacere spirituale più bello del piacere materiale che sia bionda e che abbia delle belle gambe, perché se ha delle belle gambe ma è una cretina e non è buona, e non è, io non ci faccio niente con due gambe. E la ragazza a sua volta con il maschio è muscoloso, c'ha la macchina, c'ha i soldi, ma se non è intelligente, se non è buono, se non è sincero, se non è vero, c'è un piacere spirituale, c'è una bellezza spirituale che dà senso alla bellezza fisica, no? E arriva a dire il piacere di essere una sorgente che trascina e rinfresca gli altri. C'è un piacere di essere chiesa. Non solo un piacere di essere cristiani, ma un piacere di essere la parrocchia di San Leone, di essere un popolo che in questo quartiere, in queste scuole, in queste università, in questa zona della Prenestina, trascina la sua gioia di essere con Dio. Il popolo intero, quindi una cosa la fa lei, una cosa la fa lei, una cosa la fa il sacerdote, una cosa la fa il diacono, una cosa la fa la famiglia, cioè noi insieme abbiamo il piacere di essere quel luogo che fa uscire da questo luogo questa grazia che aiuta tutti quanti. Vero Maria Stella? Sei d'accordo? Direi di sì, no? Ho ragione? Almeno un po', sì. Meraviglia. Abbiamo il piacere di stare con te anche. Mamma, la mamma è brava, è Tiziana, è bravissima. Bene. Cosa facciamo? Vado ancora un po' avanti, faccio delle domande. Cosa? Un po' avanti. Numero 275. Alcune persone non si dedicano alla missione perché credono che nulla può cambiare e dunque per loro è inutile sforzarsi. Notate di nuovo, Papa Francesco non dice dovete diventare catechisti, dovete diventare evangelizzatori, dovete fare la carità, ma dice attenzione, dovete vincere la tentazione di pensare che non ne vale la pena, perché se non ne vale la pena, se siete nella tristezza, crollerete. Se invece vi accorgete che in realtà siete voi a poter fare qualcosa, vi viene voglia. Anche quando un po' la stanchezza, la pigrizia, eccetera, vi fa dire basta, adesso non faccio più, in realtà vi ritorna il dire ma io in realtà posso fare delle cose, in realtà la mia presenza cambia, la presenza della parrocchia di San Leone, la presenza della chiesa cambia la vita del quartiere, e allora vale la pena rimboccarsi, perché se non lo facciamo noi manca qualcosa di importante. Quinto punto, quinto punto, sono sempre io che vi do dei punti per cercare di farvi capire, dovete leggere il documento e gustarvelo voi, no? Ma vi aiuto a sottolineare degli aspetti che secondo me sono, emergono in maniera chiara, no? Per annunziare il Vangelo dobbiamo innanzitutto riannunziarlo a noi stessi, potremmo dire, no? Cioè il Papa sottolinea nella prima parte che non si può semplicemente andare verso gli altri, ma mentre si va verso gli altri dobbiamo noi riscoprire che il Vangelo viene detto a noi. Cioè è proprio perché viene detto a me che io posso dirlo anche ad un altro, no? È come se ci ricordasse che questo primo passaggio non deve mai essere saltato, perché è il motivo dell'andare verso gli altri. In particolare, ed è la parola che ripete più spesso, è una, appunto la parola che potremmo dire caratterizza il suo magistero, brava, vedi, questo caratterizza il tuo magistero invece, cara Maria Stella, questa parola. Allora, il primato della misericordia. Cos'è la misericordia? La misericordia è un amore che viene per primo, che non attende di essere amato per essere amore, ma è un amore che è originario. Perché Dio ci ha creato? Perché esistiamo? Perché abbiamo un naso? Perché abbiamo le orecchie? Perché possiamo dare un bacio? Perché possiamo scrivere una lettera? Possiamo usare WhatsApp? Perché ci è stata fatta misericordia? Perché un peccatore può tornare a Dio? Perché Dio gli va incontro prima che il peccatore vada verso di lui. Cioè la misericordia è un moto originario di Dio, dove Dio ama senza essere amato. La misericordia è un amore che ama prima di avere una risposta, che anzi che avrà una risposta esattamente perché è amore. Cioè la risposta sarà la conseguenza della misericordia. Non è che la misericordia dice: se tu non mi ami io non ti amo. No, tu non mi amerai se io per primo non ti amo. Cioè la misericordia è l'amore che viene prima, per cui il peccatore possa scoprire che può tornare a casa, per cui l'uomo possa scoprire che c'è l'amore di Dio, per cui il ragazzo cresimando scopre che la fede è bella e allora si cresima. Cioè c'è prima la misericordia del catechista e poi la risposta del ragazzo che dice: sì, allora faccio la cresima. Non c'è prima la sua richiesta di fare la cresima e allora poi dopo, se lui è bravo, allora noi gli diamo l'amore. No, l'amore di Dio viene prima che lui decida di fare la cresima, ed è questo che noi dobbiamo mostrare. E il Papa, numero 24, usa questa espressione che aveva già usato altre volte, e è un neologismo spagnolo-argentino, è una parola che non esiste in spagnolo: primerear, essere primo, prendere iniziativa, primeggiare, nel senso non di primeggiare, essere più importante, ma di prendere iniziativa. Dio è uno che ci precede, Dio è uno che parte prima che partiamo noi. Gesù non è venuto quando l'uomo ha chiesto che venisse. Gesù è venuto quando nessuno lo attendeva. Non è vero che Gesù è la risposta alla nostra domanda, anzi, le nostre domande sono nate dopo che Gesù è venuto. Noi siamo diventati cristiani perché Gesù è venuto. Non siamo noi stati a dire: vogliamo diventare cristiani, vieni per favore. Ma anzi, è stato lui che è venuto e ci ha aperto la strada, no? Allora la Chiesa deve riscoprire il primato della misericordia, ci invita a scoprire innanzitutto che Dio viene prima di noi, Dio ci dà misericordia, Dio ci vuol bene, anche se non siamo all'altezza, e ci fa scoprire che la catechesi, l'annunzio del Vangelo, la carità, la famiglia, eccetera, è un amore che viene prima. Cioè io non aspetto che gli altri, sono io che amo e pian piano genererò l'amore. Pensate a Tiziana, cioè è chiaro che Maria Stella ama Tiziana, ma Maria Stella non è che ama Tiziana come Tiziana ama lei. Maria Stella non cucinerà mai tutte le mattine il latte, non si metterà mai a fare i biscotti, cioè è Tiziana che se lei c'ha la febbre si alza all'una, alle due, alle tre, alle quattro, dimagrisce, perché viene prima l'amore di colui che ama, e allora dopo tanti anni il piccolo risponderà all'amore. C'è un primato, no? Così è con i ragazzi, così è con i bambini, così è con i fidanzati. Noi prima li amiamo e chissà quando avremo una risposta. Ma questo fa parte del gioco dell'amore, del gioco del Vangelo. Il Vangelo non può dire: se tu non ti impegni non ti amo. Il Vangelo dice: io ti amo e quindi tu prima o poi ti impegnerai. Finiamo col punto 6 oggi, poi continueremo. In questo senso il Papa individua quattro grandi tentazioni che hanno che abbiamo noi della Chiesa, che abbiamo noi preti, i diaconi, i laici, gli evangelizzatori, i catechisti, le persone che animano la Caritas, i docenti e così via, no? Allora, vi ho dato un titolo, ma vedete che proprio questo è proprio fedele, è proprio primo, vincere il senso della sconfitta. In realtà l'abbiamo già detto, no? Ma il Papa ci ritorna, no? La cultura mediatica, numero 79, qualche ambiente intellettuale, a volte trasmettono una marcata sfiducia nei confronti del messaggio della Chiesa e un certo disincanto. Dicono, ma sì, ormai la fede è morta, ma che ci avete ancora da dire al mondo? Ormai questi sono gli ultimi battesimi, battezzerete questi bambini e poi non ci sarà più nessuno, i ragazzi non vanno più in chiesa, gli adulti sono lontani, c'è il consumismo, c'è il capitalismo, la tecnologia. Come conseguenza, molti operatori pastorali, benché preghino, sviluppano una sorta di complesso di inferiorità. Interessante questo. Cioè, è come se ci venisse detto: non sei adatto a questo tempo. La fede non è adatta, la fede ha già perso, la fede non serve, ai ragazzi non interessa, non interessa al mondo culturale, all'intelletto, alla politica, la fede è inutile, la fede è perdente, no? Numero 85, la stessa cosa. Una delle tentazioni più serie che soffocano il fervore e l'audacia è il senso di sconfitta che ci trasforma in pessimisti scontenti e disincantati dalla faccia scura. Nessuno può intraprendere una battaglia se in anticipo non confida pienamente nel trionfo. Una frase forte. Cioè, essere catechisti oggi vuol dire trionferemo. In realtà la nostro parlare del perdono, della carità, della confessione, della Chiesa, della speranza, è noi vinceremo noi, perché questa è la verità, perché questo è ciò di cui hanno bisogno. Cioè, non si può cominciare la catechesi dicendo sono cose vecchie, dobbiamo solo colorarle, fare una confezione migliore, il Vangelo è vecchio, è brutto, allora ti te lo incarto meglio così ti frego. Ti rifilo la patacca, no? Voi sapete che un alimentare che ha le cose scadute le mette più avanti, così tu no, se tu hai questo senso che stai vendendo un prodotto scaduto, è meglio che smetti di fare l'evangelizzatore. Dopo dice: il trionfo cristiano è sempre una croce, ma una croce che al tempo stesso è vessillo di vittoria. Cioè, noi dobbiamo sapere che il Vangelo vince il mondo, che il Vangelo aiuterà questi ragazzi a sposarsi, a aiutare i poveri, a accogliere gli immigrati, a studiare. Questo Vangelo è importante. C'è, poi parla, è vero che c'è il deserto, numero 86, si è prodotta una desertificazione spirituale. In quelle circostanze siamo chiamati ad essere persone anfore per dare da bere agli altri. Cioè, non è che tutto va bene, è chiaro che siamo in un deserto, ma allora qual è il nostro ruolo? Essere persone anfore, persone che portano acqua, che portano irrigazione, che portano speranza, che portano carità, misericordia. Secondo rischio dell'evangelizzatore, quindi sta parlando della Chiesa, no? Vincere la tentazione della fuga dall'altro, anche nel virtuale. Cioè, la fuga è quella di non stare vicino alle persone, perché è difficile, perché stare con le persone ci contestano, non ci capiamo, dobbiamo parlare, non andiamo d'accordo. Notate il numero 88? Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato, verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione sociale del Vangelo, perché così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi sofisticati, da schermi e sistemi che si possono accendere e spegnere a comando. Se io c'ho una ragazza virtuale su Facebook, è diverso se io mi sposo una donna che poi dopo ha mal di denti o vuole parlare e io non c'ho voglia di parlare. Ma quella realtà di quell'incontro è più vero di mandarsi un messaggio ogni tanto, perché vuol dire stare a contatto di gomito. Allora la Chiesa insiste sul... non disprezza i media, non disprezza, anzi il Papa dice che bisogna usare Facebook, bisogna usare internet, ma non è cioè questa cosa ha senso se si fa la fatica di stare vicini, anzi se volete, è vero? E la mamma ti sta vicina, la mamma, cioè la vicinanza fisica, in cui non sempre ci si capisce, non sempre. Pensate al contatto, il voler salutare tutti da parte sua, no? Pensate cosa vuol dire questo per un catechista, per un animatore di un gruppo e così via, no? Sotto c'è una frase addirittura dell'imitazione di Cristo, nota 23: andar sognando luoghi diversi e passare dall'uno all'altro è stato per molti un inganno. Questo è un autore medievale che dice: quando c'è un problema la gente dice cambio casa, vado a vivere in un'altra città, vado in vacanza. Sì, ma quello è un inganno. Tu ritroverai lì gli stessi problemi. Se tu non sai parlare, non sai ascoltare, non sai perdonare. Tutte le donne fanno degli errori, tutti i maschi, tutte le suocere. Non c'è una suocera perfetta. Devi imparare a stare con quella lì. Terza tentazione: vincere la tentazione del potere ecclesiastico. Ridete perché? Perché è vero, ma vuol dire anche le nuore, però vuol dire anche il reciproco. Vincere la tentazione del potere ecclesiastico, presente anche nelle piccole mansioni. Il Papa sottolinea che a tutti i livelli della Chiesa c'è il rischio di puntare più sul potere che sull'annuncio del Vangelo. Allora, per esempio, se io ho, faccio un esempio esagerato, no? Ma se io ho un posto di potere dentro la parrocchia, io sono catechista, se viene uno più bravo di me, basta che non mi toglie il mio posto. Ma no, cioè io devo essere capace anche di farmi un po' da parte, perché la cosa più importante non è il mio posto, ma l'annuncio del Vangelo. Io mi ricordo una volta nella parrocchia, ero appena arrivato, ci fu la veglia pasquale e a un certo punto, finita la veglia pasquale, venne una signora arrabbiatissima, mi disse: ma come, lei non ha fatto leggere la lettura dell'Esodo, del canto del mare, al signor Mario, che la legge da quando è stata creata la parrocchia? Io dico: a parte che non lo sapevo, ma scusate, ma chi l'ha detto? Cioè, ma non sarà bene che il signor Mario intanto insegni a leggere a uno più, ma non che non legge, cioè. Notate la frase che dice: in questo contesto si alimenta la vanagloria di coloro che si accontentano di avere qualche potere e preferiscono essere generali di eserciti sconfitti piuttosto che semplici soldati di uno squadrone che continua a combattere. Cioè la parrocchia non deve essere preoccupata di difendere i posti di lavoro, ma deve essere preoccupata di come noi trasmettiamo ai giovani, ai poveri, ai non credenti, alla cultura. La preoccupazione, io mi posso anche fare una cosa diversa, ho fatto questo e cambierò, non c'è nessun problema, non mi stanno a toccare la mia vita. Mi toccano la mia vita se l'Evangelo non viene annunziato, cioè se non ci sono ragazzi che continuano il cammino di fede, questo mi fa star male. Non che mi spostano a me da una cosa all'altra, che non mettono i fiori come io li metterei a destra e quello li sposta a sinistra sull'altare, chi se ne importa? Cioè queste cose sono contingenti. Ultima tentazione, 6.4, le tentazioni delle divisioni per scegliere l'unità. Il Papa ricorda che una delle tentazioni presenti nel mondo, nella politica e così via, ma anche nella Chiesa, è che se io prediligo il mio gruppo, la gente che la pensa come me, la mia spiritualità, eccetera, io posso perdere questa capacità di lavorare insieme, lavorando sull'unità prima che sulla particolarità. All'interno del popolo di Dio e nelle diverse comunità, quante guerre nel quartiere, nel posto di lavoro, quante guerre per invidie e gelosie, anche tra cristiani, dice il Papa, no? Cioè, questa capacità di essere un popolo che gode di essere popolo. Pensate, si vede subito quando, non so, il gruppo di catechisti delle comunioni lavorano insieme, uno si ammala e dice: prendili tu i bambini, cioè che problema c'è? C'è quello delle cresime, dice: vabbè, ma stanno con te, una volta chiamiamo un'altra persona, cioè non è il mio gruppo che guai, se non ci sono io muore tutto, no? Ma c'è un'unità, c'è un camminare insieme sereni verso l'annuncio del Vangelo, che è il primato rispetto alle particolarismi delle persone, no? Direi che siamo arrivati alla fine, possiamo fermarci qui. Diamo la parola al parroco per qualche domanda, se volete fare. Mi è venuto un po' di tosse. Io dovrei continuare, sì, la prossima volta, e dovreste portare i fogli perché io non li riporto, se non quelli avanzati. Dovreste fare il favore di riportarli, perché è più facile lavorare con i fogli già sottolineati, per questo, con i maiuscoli.
Certamente quasi tutti voi hanno cominciato a leggere non so a che numero stanno, però qualcuno è arrivato alla fine, qualcuno sta quasi all'inizio, qualcuno sta a metà. Quindi comunque avete, vi siete poste delle domande oltre a quelle che nella presentazione che è stata fatta questa sera. E quindi se ci sono delle esigenze, delle richieste, delle un po' di chiarificazione, vogliamo allargare un po' lo sguardo, non lo so.
E perché ci vuole tanto tempo affinché queste, diciamo, idee innovative prendano piede proprio nella catechesi, nelle parrocchie? Perché abbiamo visto, ci sono state diverse encicliche, altre esortazioni, insomma, con belle iniziative, cose nuove, però non sembra che fatichino a prendere piede.
Non si può rispondere facilmente, ma una cosa per esempio che è interessante: voi pensate che il primo concilio, il concilio di Nicea, che è stato fatto nel 325, in realtà si è chiuso veramente nel 451, cioè si è chiuso 130 anni dopo. È una sulla la figura di Cristo, su cosa vuol dire Cristo è pienamente Dio, è pienamente uomo. Cioè, in realtà le cose per maturare, per scendere nel cuore, hanno bisogno di tanto tempo. E in alcune persone attecchiscono subito, in altre hanno bisogno di tempi lunghi, no? E anzi, io direi che questo fatto che ci voglia tanto tempo è proprio tipico delle cose umane. Cioè, noi siamo abituati dalla tecnologia ai risultati immediati. In realtà le cose immediate sono perciò stesse false, esagero, eh? Noi dobbiamo sapere, contro tutta la pedagogia moderna che vuole controllare i risultati, che in realtà i risultati, per esempio, di un ragazzo noi li avremo quando quel ragazzo diventerà padre. Cioè noi sapremo se ha imparato qualcosa del Vangelo, noi non possiamo controllare a 18 anni, non è detto che lui, ma noi lo vedremo quando morirà. Mi raccontavano delle persone di un'azienda che uno, perché è entrato questo gioco, noi dobbiamo verificare sempre tutto, no? Cosa vuol dire verificare se una madre sta educando un ragazzo a essere buono? La Maria Stella che c'ha 2 anni, cioè quando Tiziana vedrà i risultati della sua educazione? Cioè, guarda che ci vuole veramente decenni, no? Quando si sposerà, quando... Questi mi dicevano, qual è il macello? Che c'è, voi sapete che sono questi gruppi che devono avere risultati, bisogna vendere, cioè cambia il direttore, deve presentare una cosa che in quell'anno c'è stato un trend di crescita del 2%, no? Che cosa fa lui? Mi hanno spiegato, tu, per esempio, fai dei debiti, e in questa maniera il debito lo scagli a 3 anni dopo, cioè sembra che tu hai guadagnato, ma in realtà nel lungo periodo hai perso, le cose vere si vedono nel lungo periodo.
Come un governo, insomma.
Come un governo, certo. Si vede subito quello che fa, è chiaro, no? E allora, se volete, è una cosa molto normale, no? Cioè noi abbiamo avuto dei papi straordinari, basterebbe una parola, un gesto di Giovanni XXIII per diventare cristiani, un gesto, una parola di Paolo VI, di Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, di Papa Benedetto, di Papa Francesco, e Dio ci vuole talmente bene che ce li continua a mandare, ci continua a dire la pazienza, la misericordia, vi sto vicino, ve ne mando un altro, avete rifiutato, avete tanto accolto, eh? Gesù è venuto e nessuno l'attendeva, e mi piace molto questa osservazione. Cioè, in realtà, qual è il gioco a cui dobbiamo stare attenti? Che se anche la domanda non è esplicita, noi abbiamo delle persone che in realtà non ci chiedono il Vangelo apparentemente. Tanti ragazzi, tanti adulti, tanti il nostro mondo, tanti giornalisti. In realtà dentro c'è la domanda del Vangelo, perché la domanda del Vangelo è la stessa cosa dell'esistenza dell'uomo, cioè l'uomo ha bisogno di Dio, l'uomo non può vivere una vita solo animale. E quindi in realtà, anche se l'adolescente finge di dire che non gliene frega niente, dentro di sé c'è questa domanda. Pensate, per esempio, ho visto adesso un'immagine del Neolitico, ci sono 2 scheletri che sono di un uomo e una donna, sono stati seppelliti, che si guardano, sono di 90.000 anni fa, si guardano come li hanno sepolti, come a dire, questi due si ameranno anche in paradiso. Cioè, in realtà, l'amore, la domanda se l'amore della mia donna è eterno o in realtà il peccato e la morte lo vince, ecco l'uomo preistorico. Cioè ogni uomo ha questo desiderio, non c'è uomo che non abbia questo desiderio. La differenza fra l'uomo e l'animale è che l'uomo ha un desiderio di Dio, l'animale no. chi mi ha sentito parlare di Genesi, è molto importante oggi spiegare la differenza fra l'uomo e l'animale, no? Io faccio sempre questo esempio stupido, no? Un esploratore va nella savana, si trova circondato da leoni, i leoni stanno per mangiarselo, lui prega e dice: Signore, salvami, ispira sentimenti cristiani ai leoni. I leoni si inginocchiano e fanno: Signore, benedici noi il cibo che stiamo per prendere per mantenerci al tuo santo servizio. Cioè l'animale non può pregare, l'uomo si rende conto che può mangiare sputando in faccia alla moglie che gli ha preparato gli spaghetti, un figlio può fregarsene della fatica, oppure può ringraziare, cioè può elevarsi a riconoscere che è un dono divino il cibo, è un dono degli uomini, no? Questo è un'esigenza di tutti gli uomini. Quando uno ha la fede, attenzione, io non voglio dire che quei ragazzi hanno la fede, ma voglio dire che la fede si trova anche scoprendo la carità, che è tipica della fede, no? Per esempio Pascal diceva, la gente dice: prima fatemi trovare la fede e poi smetterò di vivere i piaceri, le passioni. E no, se tu avessi smesso di vivere le passioni ti saresti già avvicinato a Cristo, cioè tu non ti avvicini mai a Cristo se non cominci a fare delle scelte. Allora in quei ragazzi quello che li colpisce non è che sono maturi, ma loro si accorgono che fare un gesto di carità li libera, cioè loro si avvicinano a Cristo pregando, ascoltando la catechesi, ma anche vendendo un gioiello, e dicono: io non l'avevo mai fatto. Io mi ricordo la prima volta che ho dato dei soldi nel mio cammino di conversione, ho preso dei soldi, quella cosa ti cambia. Ma allora li posso dare, ma allora ho salvato delle, cioè gli ho donati a un missionario, quello salverà delle vite umane. Cioè ti senti che diventi una piccola goccia che fa del bene, no? Allora è come il Papa ci invita a dire: certo viene l'annuncio del Vangelo, ma attenzione che ci saranno delle persone che invece prima faranno questo e poi da questo comprenderanno che questa cosa ha senso perché Cristo è il Signore, no? Chi lo sa da dove si parte?